Inizierò questa mattina facendoci una domanda. O non so se vi è mai capitato di rispondere a questa domanda. Che significa essere cristiani? Sembra una domanda facile, banale. È certo che si possono ascoltare varie risposte. Qualcuno potrebbe dire, beh, è cristiano colui che è battezzato, colui che va a messa, che frequenta una chiesa, oppure che dice di credere anche nei principi delle dottrine cristiane. E non so se vi chiedessero questa specifica domanda, se voi aveste difficoltà a rispondere che cosa significa essere un cristiano. E spero che il passo di oggi ci aiuti a dare questo tipo di risposta. Per cui vi invito ad aprire la lettera di Tito, siamo al capitolo 2, e vedremo i versetti dall'11 al 14. Tito 2, dal versetti dall'11 al 14, dove Paolo scrive: «Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone». Questi tre passi che ho appena letto sono uno dei testi più grandi sulla salvezza della Scrittura. Potremmo definire che sono il cuore e l'anima stessa della fede cristiana. Semplicemente afferma che Dio salva gli uomini dal peccato. Ecco la grande verità. Dio è un salvatore. E Paolo vuole ricordarci che lo scopo stesso dell'incarnazione di Gesù, come lo scopo stesso della vita cristiana nel mondo, è dimostrare semplicemente una cosa, che Dio è un Dio che salva dal peccato. Nel versetto 11 Paolo scrive: «Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata». Ecco il semplice messaggio del cristianesimo: e Dio salva gli uomini dal peccato. Sembra una banalità, molte volte lo abbiamo sentito, ma dovremmo comprendere qual è il vero impatto. Quindi questo è il messaggio, è il messaggio che la Chiesa ha sempre avuto attraverso la storia, che dice che Gesù venne, e addirittura venne per salvare il suo popolo dal peccato. È venuto per cercare e per salvare chi era perduto. Prima Timoteo 2:3 Paolo scrive: «Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità». Perciò questo è il messaggio che non possiamo perdere, che non possiamo modificare, e il motivo per cui questo testo è inserito in questo capitolo è perché si collega a tutto quello che abbiamo studiato nelle volte precedenti. Tutto il capitolo 2 che abbiamo analizzato, se ricordate bene, analizza che cosa? Che Dio è un salvatore e dimostra il suo potere salvifico attraverso la vita di coloro che sono stati salvati. Ecco perché è così doveroso per il cristiano vivere una vita devota, in modo di poter dimostrare al mondo che Dio è un Dio che salva dal peccato. E Dio desidera mostrare la sua gloria salvando i peccatori dal loro peccato. E invece di portarli nel cielo semplicemente o subito, li lascia sulla terra così che il resto del mondo possa vedere che aspetto ha un cristiano salvato dal peccato, che possa riconoscere quale potere Dio ha. E niente mostra la gloria di Dio come l'opera straordinaria e miracolosa della redenzione, che portare dei peccatori indegni a una giustizia divina. Lo stiamo imparando mentre leggiamo il capitolo 2, dove Paolo dirige l'attenzione di Tito su ogni ordine della Chiesa. Ha parlato agli uomini, alle donne, agli uomini anziani, a quelli più giovani, addirittura abbiamo visto domenica scorsa ai lavoratori, quindi non tutti fanno parte o hanno questa responsabilità. Tutti sono chiamati a una vita santa, a un comportamento retto, affinché, come abbiamo visto la volta scorsa, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio. In altre parole, il cristiano vive affinché possa mettere in mostra questa potenza. E ovunque esso viva, lavora o chiunque esso possa frequentare e quali siano i suoi rapporti, questo è lo scopo da mostrare al mondo. E quindi nei versetti da 11 a 14 c'è il fondamento dottrinale dei doveri che sono stati dati prima da Paolo. Se le persone che stanno intorno ai cristiani non riescono a vedere che quest'ultimi sono salvati dal peccato, allora Dio non sarà glorificato. Quindi dobbiamo vivere una vita santa non solo per poter essere benedetti, ma perché Dio possa essere onorato. E questa è la vera motivazione per un cristiano. E a partire dal versetto 11, Paolo si lancia in questa breve ma molto ricca discussione sul potere della grazia salvifica. E il modo più semplice per riassumerlo è descrivere la grazia attraverso quattro caratteristiche, quattro aspetti. La grazia ha lo scopo di liberarci dalla pena del peccato, di liberarci dal potere del peccato, di liberarci dalla presenza del peccato e manifestare per ultimo la vittoria sul peccato. Paolo innanzitutto dice che la grazia salvifica ha lo scopo di liberarci dalla pena del peccato. E anche se questo non è il punto principale di questo testo, è fondamentale aggiungerlo. Perché noi sappiamo che la pena del peccato qual è? È la morte, è l'inferno, è la dannazione. E se non riponiamo e se non si ripone la fede in Gesù Cristo, Gesù dice in Giovanni 3:36 che chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Gesù ripetutamente parla dell'inferno. Questa settimana parlavo con un testimone di Geova e diceva: l'inferno non esiste. E gli faccio: ma il termine non esiste? Ma Gesù ha parlato molto di più di questa realtà. E allora spiegami tu che cos'è le lacrime, stridor di denti, un fuoco e un verme che non finiranno mai di tormentare queste persone. La grazia invece ci salva e ci libera da quella paurosa pena eterna. E al versetto 11 Paolo dice che la grazia di Dio si è manifestata, quindi è apparsa, gli uomini hanno potuto vederla, perché si è incarnata nella figura di Gesù Cristo. E il motivo per cui è nato, per cui è apparso, per cui si è manifestato, è stato per portare la salvezza. Come detto, è venuto per cercare e salvare chi era perduto. E Paolo scrive per portare la salvezza a tutti gli uomini. E questo ci indica la portata dell'amore e della grazia di Dio. Il fatto che egli abbia portato una salvezza che si estende non solo agli uomini di allora, è un fatto storico, ma per il tempo che il Signore ha stabilito e per tutti coloro che abbiamo letto stamattina, un popolo innumerevole, non sappiamo quanti rispondono a questa chiamata. E così Dio, mandando Gesù Cristo, ha dimostrato il suo amore per il mondo e offre e ha offerto e offre tuttora al mondo un'opportunità di salvezza. Giovanni 6,40 scrive: «Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e creda in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Ecco, il cristiano ha un luogo dove andrà, è in paradiso, e questa mattina ne abbiamo letto. Questo però, per quanto sia importante e fondamentale, non è il cuore e l'anima della salvezza, perché non è cosa il testo ci vuole dimostrare. Perché c'è una questione molto più importante che ci vuole mostrare il testo, ed è che la grazia ci libera dal potere dal peccato, non solo dalla pena. Infatti Paolo scrive al versetto 12 che ci insegna a rinunciare all'impietà e alla passione mondane per vivere in questo modo moderatamente, giustamente e in modo santo. Quindi Paolo sta dicendo che la grazia, la salvezza, opera un cambiamento non solo nella nostra futura eternità, ma opera un cambiamento anche nella vita presente. Nel momento in cui uno viene salvato, da quel momento, ed è per quello che noi studiamo la Scrittura, riceviamo costanti istruzioni riguardo alla giustizia e alla pietà, che hanno uno scopo unico: interrompere il dominio del peccato. Romani 6,14 dice che infatti, Paolo scrive, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, e sta parlando delle persone vive. In pratica sta dicendo: non vi dominerà più, perché la grazia, anche al presente, spezza questo potere. E questo è evidente in 1 Giovanni 3,9, dove Giovanni scrive: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Quindi spezza questo dominio. E il cristiano è reso giusto in Cristo e quindi praticherà questo cammino. Il testo ci dice che è nato da Dio, ha una nuova vita, una nuova natura, una sorta di nuova creazione, dove questo male interiore non ha più quel potere che aveva prima. Non continuerà come prima della conversione in uno schema ininterrotto a praticare il peccato in forma continuativa. Perciò la salvezza non riguarda solo il futuro, ma riguarda il nostro presente. C'è stato un tempo in cui tutti noi, prima della conversione, non facevamo nulla di buono. E anche questa settimana, parlando con una persona, io voglio essere buono, ma noi non siamo esseri buoni. Il nostro cuore è un cuore malvagio. Guarda, leggetevi cosa Gesù ha da dire sul nostro cuore. E Paolo scrive in Romani 3, dice che non c'è nessun giusto, nessuno che capisca, nessuno che faccia il bene. E anche se non viene questo bene male commesso con delle azioni, semplicemente a livello intellettuale noi partoriamo delle malvagità. Paolo scrive in Romani 3,15 che i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Quindi tutta l'umanità è fuori della strada di Dio. In Efesini dice, capitolo 2, che eravamo sotto il potere del principe dell'aria, lo spirito che opera nei figli della disobbedienza, ed eravamo per natura figli di ira. Quindi condannati alla dannazione. E quindi l'uomo prima della conversione vive in uno stato interrotto di peccato continuo. Ma al momento della salvezza ci viene data una nuova natura. Non solo siamo ricoperti della giustizia di Cristo, ma inizia un'opera santificatrice che inizia dal nostro interno. Dio prende dimora in noi, una nuova creatura, come ho detto, E quindi, come detto, ha a che fare con il presente. Ora, se sembra che sto dando molta importanza a questo punto, è perché è proprio così, perché Paolo dimostra questa cosa. Perché una delle cose che per primo le chiese di Creta dovevano capire, e noi oggi per applicazione, è che la grazia salvifica opera un cambiamento in coloro che sono veramente toccati da questa cosa. Elimina pensieri e opere fatte quando si erano ignoranti perché non si conosceva Dio, e stimola e genera desideri nuovi di santità, di rettitudine, di virtù e di bontà e di amore verso Dio. Questo è ciò che avviene nella trasformazione della salvezza. E Paolo la descrive al versetto 12, dice che questa grazia ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Dice che ci insegna, il termine è pedagogia, che si usa per riferirsi a un istruttore, e quella parola ci dice che quando diventi cristiano sei sotto l'istruzione di Dio, un processo che continua fino alla fine della propria esistenza, e quindi è un processo che va avanti man mano che veniamo formati per essere, con uno scopo, essere resi più simili a Cristo. E quando avviene la salvezza in Cristo, avviene perciò questa rottura con il potere del peccato. Romani 5,21 dice: come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo. Ora abbiamo un modello di giustizia, un modello di santità, di bontà. Non è sicuramente uno stato di perfezione, perché continuiamo a peccare, come spiegato in 6,7, ma siamo una nuova creazione, siamo degli uomini nuovi. Paolo scrive in Galati 2,20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi questo ci stimola alla santificazione. E Paolo dice che ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane. Quindi, da quel momento, la grazia ci insegna a rinunciare, a rifiutare qualcosa che dovrà continuare per il resto della vita. Certo che la domanda che ci dobbiamo porci è: ma quando siamo andati a Cristo, siamo andati semplicemente per paura di sfuggire all'inferno? Perché il punto è questo: molte volte le persone dicono: ma io sono cristiano perché non voglio andare all'inferno. Ma quando una vera conversione di solito non è segnata dalla paura di sfuggire al futuro, è segnata dal desiderio di liberarsi dal male interiore che ogni uomo si porta dentro di sé. In altre parole, realizziamo chi siamo veramente di fronte a Dio. Quindi il cristiano non è semplicemente colui che dice: io non andrò all'inferno e poi faccio la vita di prima, ma qualcuno che realizza che questa opera interiore, che il nostro cuore è talmente malvagio che non può essere cambiato se non per un'opera di Dio. Se uno affermasse: beh, mi piacerebbe continuare a fare la vita come allora, ma certamente non voglio andare all'inferno, beh, forse questo non è un vero pentimento agli occhi di Dio. Perché quando lo Spirito Santo convince, secondo Giovanni 16, dice che convince di peccato e non di inferno. Le persone vanno a Cristo per essere salvate dal peccato. Essere salvati dall'inferno è una conseguenza. E ridurre la salvezza a una liberazione dall'inferno e non alla liberazione del peccato significa, in un certo modo, ridurre o modificare la salvezza biblica. Quindi al momento della salvezza c'è questa rinuncia, una negazione che Paolo la definisce in impietà e in desideri mondani. Quindi un qualcosa che avviene di decisivo come una sorta di rifiuto di ciò che hai sempre pensato fino a quel momento. Io ho vissuto più di 30 anni con certi schemi e a un certo punto ho scoperto che questi schemi non funzionavano, erano sbagliati. E Paolo dice, li definisce con la parola impietà, che significa mancanza di rispetto verso Dio. E se c'è qualcosa di vero riguardo alle persone non rigenerate, è che non hanno nessun rispetto per Dio. Addirittura Paolo fa un quadro molto drastico delle persone che vivono senza Dio. Romani capitolo 1, versetto 32 dice che siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. E poi inizia un lungo elenco di tutte queste malvagità. Ed è interessante che dice al versetto 32, sempre di Romani, che essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Perché negli uomini, e ne abbiamo parlato proprio con questa persona questa settimana, scatta qualcosa che riconosciamo il male e il bene. Per assurdo, pur non conoscendo la scrittura, beh, sai quando c'è qualcosa che non funziona e hai fatto qualcosa di male. Il punto è cosa la tua coscienza ti porta a fare e se andare a Cristo, oppure, come qua Paolo dice, che pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto continuano a farle, ma anche approvano chi le commette. Quindi dici, formiamo un gruppetto e ci convinciamo che siamo sulla strada buona. E così quando una persona diventa credente, la prima cosa che accade è il cambiamento e la rottura con tutte le false idee su Dio. La rottura con ogni mancanza di rispetto, di onore e di adorazione per Dio. Io posso testimoniarvi che non mi interessava nulla di Dio e che avevo tante idee molto sbagliate, eppure ero convinto di queste cose. Ma quando arriva la salvezza, il peccatore abbandona tutte le sue idee su Dio e incomincia una trasformazione interiore che lo porta pian pianino ad adorare Dio. Giovanni 4 dice che il Padre cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. Quindi non esiste un cristiano che non sia un adoratore, perché quando sei stato salvato ti trasformi in un adoratore. Quindi la prima cosa che neghi è l'impietà, cioè tutto ciò che sono idee, azioni o pensieri irrispettosi nei confronti di Dio. Significa che ora sei concentrato su di Lui, che hai nuove prospettive, guidate ovviamente dalla Scrittura, e incominci a credere che Lui è come viene descritto nella Scrittura. E poi Paolo aggiunge un secondo componente, dice che ci insegna a rinunciare anche alle passioni mondane. Significa desideri che riflettono pensieri senza Dio. Anche qua una rottura netta con le idee sbagliate non solo su Dio, ma anche con tutti i modelli di vita dominati dalla ricerca del proprio piacere, del proprio io. E Paolo dice, ci insegna a rinunciare, quindi una trasformazione, se vogliamo una riprogrammazione. Paolo riconosce che la salvezza quindi ha a che fare con il presente, non è solo uno stato eterno, futuro. E non solo, come ho detto, ha a che fare con la punizione del peccato, ma con il potere del peccato. Quindi ora la grazia ti rende capace di fare e di avere questa trasformazione. Quindi, come non è possibile affermare che una persona potrebbe essere salvata dalla pena del peccato e avere una visione sbagliata su Dio, Così è anche inconcepibile che chi continua ad avere desideri mondani, senza aver nessun cambiamento visibile nella vita, possa definirsi un cristiano. E questa trasformazione è evidente al versetto 12, perché Paolo dice che ci insegna non solo a rinunciare, ma ecco il cambiamento, a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Tre espressioni che riassumono il modo in cui siamo liberati dal peccato. In pratica, prima della conversione abbiamo vissuto in modo sfrenato, ingiusto, empio, e adesso avviene l'esatto contrario. Moderatamente significa avere autocontrollo, perché una delle cose che accade quando sei salvato è che incominci a avere controllo di te stesso. Non sei in balia delle idee degli altri, del mondo, di Satana. Questo capita all'uomo naturale. Semplicemente non può fare le cose di Dio e sono anche impossibili perché la sua natura è attratta in quella direzione. E non ha neanche la volontà di farlo, semplicemente gli piace continuare su questa strada. In pratica tutto ciò che fa è peccare e peccare continuamente. Ma un cristiano può avere l'autocontrollo. Può portare la carne non redenta sotto il controllo dello spirito nell'uomo interiore e incominciare a fare ciò che è giusto. Moderatamente significa avere un giusto equilibrio, avere delle nuove priorità spirituali e incominciare a fare scelte sagge. Poi in un secondo luogo menziona giustamente, il che significa obbedire allo standard di ciò che Dio dice. Prima della conversione le nostre condotte erano di agire secondo ciò che era giusto per noi, ma io facevo quello che era giusto per me e penso che ognuno di voi abbia fatto lo stesso. Eppure agli occhi di Dio eravamo ingiusti e lo eravamo, ed eravamo ingiusti non solo verso Dio, ma ingiusti anche nei confronti del prossimo, perché tutti noi abbiamo una natura che fa pensare solo a noi stessi. Siamo egoisti e in un certo modo siamo pronti a calpestare il prossimo e a fargli del male se minaccia la nostra vita. Quindi la grazia anche qua ha un impatto sulle relazioni degli altri. Quindi si arriva ad agire secondo la volontà di Dio e non le proprie idee, e dice in maniera giusta a rispondere e a farsi guidare da Dio. E poi dice in modo santo perché ha a che fare proprio con Dio, cioè si diventa rispettosi di Dio. In pratica vuoi incominciare a vivere una vita che onori Dio, vuoi vivere sotto la sua autorità. E quindi questa trasformazione diventa evidente. Il terzo punto che Paolo ci pone è che la salvezza ci libera dalla presenza del peccato. Al versetto 13 Paolo scrive: aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ovviamente come cristiani stiamo aspettando quel momento nel quale Gesù ritornerà, e quale beneficio ne avremo? Avete mai riflettuto il giorno che Gesù tornerà? Certo, pensiamo tante volte al luogo meraviglioso dove ci può portare, dove godremo tutto quello che non possiamo neanche immaginare, ma la vera bellezza di quel luogo è che saremo liberati dal peccato. Non ci sarà più alcun male interiore che affliggerà noi e gli altri. Un luogo solo per questo fatto incredibile. Ecco perché Paolo scrive in Filippesi 1:21, dice che per me il vivere Cristo e il morire guadagno. Ma è un folle, un masochista potrebbe scrivere delle parole così se non avesse veramente a cuore questo fatto qua. Al versetto 23 dice che sono stretto da due lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. E non era uno che odiava la vita e voleva liberarsene, ma riconosceva che alla presenza di Cristo quello è un luogo migliore. E addirittura la scrittura dice che è un luogo migliore perché saremo liberati da questo male, e addirittura la scrittura dice che la creazione geme ed è in travaglio aspettando questo momento. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 2 dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Mamma mia, che speranze, che promesse. Quindi il desiderio del cuore del cristiano è quello di essere liberati un giorno completamente da questa piaga che ci affligge nel nostro cuore. Cosa significherebbe la salvezza se non fosse in definitiva, non avesse questo scopo? Il peccato pesa sui nostri cuori, ci preoccupa, ci rende la vita difficile, ci fa soffrire, non è di alcuna utilità e non stiamo ancora vivendo questo tipo di beatitudine. Infatti anche Paolo scrive in Romani 7,19 questo combattimento con la presenza del peccato in lui. Dice: infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E lui voleva essere liberato da questa sofferenza, di questa cosa che come essere spinto da due forze contrarie. Ma la scrittura ci promette che un giorno non esisterà più questo conflitto interiore. Paolo dice in versetto 13: aspettando, letteralmente significa attenderlo con impazienza, porta l'idea di entusiasmo, di anticipazione, di desiderio. E la domanda è: che cosa stiamo aspettando? Forse stiamo aspettando le ferie, forse chissà qualcosa nel resto della vita, ma il cristiano è animato da una beata speranza, come viene definita qui nel testo. Perché Gesù sta arrivando e quando verrà ci porterà gioia, ricchezza, pace, ricompense, perfezione, ma soprattutto assenza di peccato. Quindi dobbiamo vivere nell'attesa dell'apparizione, come viene definita, della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. E Paolo sta semplicemente riassumendo l'intero concetto del ritorno di Cristo come culmine della salvezza finale che ci libererà da questa piaga. Allora riceveremo corpi immortali, questo corpo corruttibile si vestirà di incorruttibilità, questo mortale indosserà l'immortalità e trionferemo nell'assoluta santità. Una meraviglia. E Paolo al versetto 13 dice: definisce Gesù il nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Ecco un altro di quei grandi passaggi dove ci dimostra che Cristo è Dio. Quindi essere liberati dalla presenza del peccato. Il nostro grande Dio e Salvatore verrà e ci libererà dalla presenza stessa e dalla nostra carne. Paolo scrive in Filippesi capitolo 3 versetto 20: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che Egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. In pratica saremo resi simili a Lui. E non posso immaginare questa cosa, quale però è meravigliosa, sono veramente grandi queste promesse. E infine l'ultimo punto dove dice che la grazia salvifica viene a manifestare questa vittoria sul peccato. Infatti Paolo dice al versetto 14: egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. In pratica i cristiani diventano un popolo che gli appartiene, diventiamo suoi. Paolo scrive in Romani capitolo 8 che niente ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Il cristiano è in mano sicure. Abbiamo una salvezza che ci libera dal possesso del peccato in modo permanente. E lo affermo perché tanti sostengono che la salvezza si possa perdere. Ma il Signore ha pagato il prezzo e la giustizia di Dio è stata soddisfatta completamente. E quindi se qualcuno insegna che puoi perdere la salvezza, significa fondamentalmente dire che Dio non ha pagato a sufficienza per quella liberazione. Significa dire che Dio non è così onnipotente che inizia un'opera e poi non la porta a compimento. E se credi che si possa perdere la salvezza, significa affermare che da qualche parte qualcosa o qualcuno è più potente di Dio. Come possiamo mostrare al mondo che il nostro Dio è un Dio salvatore se non insegniamo che il nostro Dio mantiene e protegge chi salva, che il nostro Dio perfeziona colui che viene salvato, che il nostro Dio spezza il potere nelle vite di chi salva, oltre a liberarle dall'inferno. Abbiamo un Dio che può spezzare questa maledizione. Abbiamo un Dio che alla fine trasformerà i nostri cuori in un modo così totale che non conosceremo mai più il peccato. Abbiamo un Dio di cui siamo diventati possesso e nessuno sarà mai in grado di strapparci da questa cosa. Cosa significa essere cristiani? Significa essere salvati dalla pena del peccato nel futuro, dal potere del peccato nel presente ed essere per l'eternità possesso di Dio, un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Il versetto 14 dice che egli ha dato se stesso per realizzare questo. Il sacrificio di Cristo realizza questa salvezza in maniera completa e totale. E se questo popolo, che rimane intanto sulla terra, non compie, non è zelante nelle opere buone, allora c'è qualcosa che non funziona. Ma il vero cristiano è colui che mostrerà al mondo questa trasformazione. Per cui la salvezza non è per il futuro, è anche per il presente. E la grazia ci insegna continuamente a operare questo tipo di trasformazione. Il momento della nostra conversione diventa il momento di rottura con il potere del peccato e tutto ciò che riguarda il vecchio uomo. La grazia diventa la nostra nuova guida e inizia un nuovo cammino. Fratelli, c'è una grande verità che non può essere messa da parte. Non esiste giustificazione e salvezza senza santificazione, perché sono due facce della stessa medaglia. Quando siamo stati salvati, come detto, dalla punizione e dal potere del peccato, così che ora non vogliamo più le impietà e i desideri mondani. Vogliamo vivere in un modo sensato, giusto e devoto in questo mondo, con nuovi desideri e nuovi scopi. Paolo dice che l'uomo interiore si diletta nella legge di Dio, che è santa, giusta e buona. Gesù ci ha salvato non solo per tenerci fuori dall'inferno, ma per formare un popolo zelante nelle opere buone. Siamo abitati dallo Spirito Santo, come dice Paolo ai Corinzi, e il nostro corpo è il suo tempio. Quindi non apparteniamo più a noi. Siamo stati comprati a caro prezzo e lo scopo è di glorificare Dio nei nostri corpi. Un popolo, come scrive Pietro in 1 Pietro capitolo 2 versetto 9, quando dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi è chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi il cristiano mostrerà al mondo una trasformazione, una vittoria, che dimostra cosa vuol dire essere salvati, un modo per mettere in gloria Dio. Dio non giustifica qualcuno e poi non lo santifica. Sarebbe assurdo che egli salva, ma poi non si preoccupa di compiere un'opera che li trasformerà. Chi crederà in un Dio quando egli salva e non ne dimostra alcuna prova? Dio salva per manifestare la sua gloria, e per mostrare la sua gloria deve trasformare il suo popolo. Zelante, come detto, nelle buone azioni, un popolo che vive in un altro, con altre idee, con altri principi, in un modo che possa mostrare quale potenza di Dio sta agendo in queste persone. Gesù nel Sermone sul Monte, al capitolo 5, versetto 15, dice che non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere con questo scopo e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non è per essere, dire, beh, noi siamo più bravi, perché non siamo più bravi. È solo perché le persone diranno, c'è qualcosa in loro che mi attira verso Dio. Questo, se pensate, è lo scopo antico del popolo di Israele. In Deuteronomio, capitolo 26, dice che il Signore, quando ha eletto questa nazione, ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come egli ti ha detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanta gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ha detto. Israele aveva questo scopo, uno scopo che ha fallito. Certo, ha avuto uomini e periodi migliori, ma fondamentalmente la sua storia è stata una storia di declino fino ad arrivare a non riconoscere il Messia. Oggi il Signore agisce attraverso un popolo spirituale, non più una nazione, e lo fa attraverso la Chiesa. E noi siamo stati salvati per questo motivo, per essere posti come luce per altri uomini, affinché tutto il mondo possa guardare i cristiani e dare gloria, onore e lode a Dio, un popolo consacrato al Signore. Efesini 2:10 dice che siamo stati salvati per essere opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi, per dimostrare la sua potenza salvifica affinché altri possano vedere per poter essere salvati. Questo è il suo desiderio. Così agisce la grazia. La grazia salvifica è venuta per salvarci dalla punizione del peccato, dal suo potere, dalla sua presenza e dalla vittoria sul peccato, con lo scopo di iniziare a vivere vite trasformate in un modo così evidente che tutti possano vedere il potere salvifico di Dio. Solo allora, come abbiamo studiato la volta precedente al versetto 10, la dottrina di Dio sarà onorata in ogni cosa. La grazia quindi trasforma i peccatori in santi in modo che le loro vite trasformate siano visibili al mondo intero. Ma tutto questo non accade sempre. E ci sono due ragioni. Tanto per cominciare, e per prendere a prestito l'immagine stessa del Signore Gesù, dal granello di senape, ricordate, viene fuori un albero dove affluiscono tanti uccelli, ma non tutti gli uccelli che affluiscono sono buoni. Oppure nel grano seminato c'è grano e zizzania, perché a fianco dell'opera di Cristo il Satana semina zizzania affinché quello che abbiamo studiato questa mattina possa essere annebbiato agli occhi del mondo. Quindi anche la Chiesa non è un luogo perfetto e nella Chiesa ci possono essere coloro che dicono di essere cristiani, ma come abbiamo anche studiato in Tito, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con la loro esistenza. Le persone nel mondo sono alla ricerca di vite trasformate ed è triste vedere cristiani di nome ma non di fatto. E come detto, la Chiesa ne sono piene. Ma ci sono altri cristiani invece che sono in un processo di santificazione, che hanno desideri giusti, perché sono delle nuove creature che desiderano ciò che è santo, giusto e buono. E può capitare che in quel processo alcuni cadano, perché non siamo perfetti. Ma non è più il modello ininterrotto della vita precedente, dove non è evidente nessun tipo di cambiamento. In Giovanni 15 Gesù dice che il Padre desidera che noi portiamo molto frutto e questo si può portare solo con un modello di rettitudine e con prove di una nuova vita. Ma quella evidenza può diventare molto confusa se continuerà a persistere il peccato. E un mondo che guarda ha bisogno di vedere questa trasformazione. Il passo di oggi ci invita a esaminare il nostro cuore per accertarci prima di tutto se siamo davvero salvati. E in secondo luogo ci invita ad assicurarci che il modello di santificazione e rettitudine, cioè l'evidenza di una trasformazione, non sia in qualche modo offuscato dal peccato. In pratica, le persone che mi guardano potranno vedere quanto Dio mi ha liberato dal peccato. Abbiamo una responsabilità enorme. Siamo stati lasciati in questo mondo come un popolo zelante nelle buone opere, con lo scopo di onorare tutta la dottrina di Dio. Fratelli, Dio è un Dio di salvezza. Questa è la cosa più vera che possiamo affermare. Ma l'evidenza di questo potere si manifesta attraverso la Chiesa e questa per noi è una grande responsabilità. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, per il dono della Tua parola. Ancora quest'oggi abbiamo questo forte richiamo di Paolo, lo era per le chiese di Creta, dove li richiamava ad avere vite trasformate, affinché tutto il mondo intorno a loro potesse essere attratte al meraviglioso Tuo nome. E così oggi, Signore, Tu continui a richiamare la Tua Chiesa a questa responsabilità. E Signore, perdonaci per tutte le volte che pecchiamo e quindi non solo roviniamo il nostro rapporto con Te, ma possiamo essere oggetto di scandalo per chi ci sta intorno e ancora non Ti appartiene. Aiutaci, Signore, sostieni ogni fratello e sorella, Signore, nella propria lotta con il peccato, perché abbiamo compreso questa mattina che questo potere non lo possiamo, siamo in grado di spezzarlo, non per le nostre capacità, ma per la Tua grazia. E Signore, abbiamo bisogno costantemente di grazia per questo tipo di cammino. Signore, aiuta le persone che vivono intorno a noi a riconoscersi peccatori, a riconoscere, Signore, il male che esiste nel cuore di ogni uomo, affinché possano godere, Signore, della Tua liberazione. Grazie, Signore, per questo tempo, in Cristo Gesù. Amen. Amen.